Detto questo, siamo arrivati alla seconda parte della trasmissione, dove c'è la nostra rubrica, la rubrica del metarisico, che penso che possiamo partire con la sigla e poi ci faremo un bel po' di chiacchiere. In tutto questo stasera ci sarà manteniamo una promessa, no? Sì. Che è quello che abbiamo detto forse un due mesi fa. Intanto rubrica e stasera manteniamo una promessa, perché forse due mesi fa,
sì,
avevamo parlato telefonicamente e chiedendo al presidente del Metarisico, al di fuori, ecco, del gioco che rappresenta poi il risico, quindi un gioco di strategie eccetera, e Frank proprio ti chiedeva quali potessero essere le similitudini che ci sono poi tra il gioco del risico e la vita reale.
Sì.
E quindi il presidente del Metarisico lo abbiamo fatto intervenire direttamente in trasmissione, e quindi cominciamo, levaci qualche curiosità.
No, è un argomento che a me preme molto, perché credo che il risico, al di là di essere un gioco divertente e tutto quanto, ma io veramente trovo molte similitudini e anche molte strategie che poi applico nella vita reale. E sono un ingegnere informatico e lavoro, insomma, facendo progetti per grandi aziende e tutto quanto, perché lavoro per una multinazionale di consulenza, e mi sono trovato ad applicare ad un progetto che mi avevano assegnato una strategia che io conosco fondamentalmente da quando gioco a risico da un paio d'anni online, perché prima giocavo a risico quello classico.
Certo.
Ma invece il risico questo qui da torneo e tutto quanto ti spinge ad affinare molto di più e a conoscere molto di più delle strategie che sono veramente utili, ma ripeto, nella vita. E successe, vi racconto questo aneddoto, successe che mi era stato assegnato un progetto che era assolutamente fallimentare, era un progetto che non aveva nessuna speranza di essere portato avanti con successo, e io ero il responsabile di questo progetto.
Bene.
Quindi ero messo praticamente in una situazione in cui avevo capito che io non sarei mai andato avanti. E che cosa ho fatto? Andando contro tutti i miei principi, ho lasciato morire questo progetto. È una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, però così come a risico certe volte tu devi lasciare andare un qualcosa che non puoi più proteggere, anche se è nel tuo obiettivo, ho detto no, io adesso mi sento che devo applicare questa strategia, perché nel risico a volte funziona, a volte è l'unica cosa che puoi fare. E io feci così, lasciai andare questo progetto, mi sono beccato la mia cazziata, si può dire cazziata?
Si può dire, si può dire.
Sono beccato la mia cazziata, il mio shampoo, però è durato poco, perché io subito dopo mi sono ridedicato a quello che invece era un altro mio progetto più importante che sto facendo sempre con l'azienda. Mi ha permesso di concentrarmi sull'altro progetto. Infatti poi dopo, quando sono arrivate poi le valutazioni, le facciamo semestralmente, ho preso non il massimo ma il livello subito sotto, che è, diciamo, uno standard
comunque buono,
sì, uno standard buono, anzi elevato, è quello che ho sempre avuto negli anni precedenti. Quindi di fatto non mi ha dato nessun malus il fatto di aver abbandonato un progetto e prendendomi lo shampoo, ma è finito lì. Se io invece l'avessi portato avanti, ho sentito dei colleghi che ancora stanno a che fare e stanno tutti morendo, chi se ne sta andando e facendo, perché devi imparare a capire quando è il momento di lasciare andare le cose, che devo dire, anche se è una cosa forse anche banale, no? Però quello che ho notato è che giocando a risico, poi tu queste strategie, poi dopo ve ne dirò qualcun'altra, in realtà le fai tue. E questa è la cosa che proprio ho notato, perché si sa, no? Dice, vabbè, quando tu c'hai un obiettivo non puoi raggiungere, tanto vale che non lo fai, grazie, è banale come cosa. Vi assicuro che invece poi giocando tu la fai diventare tua, come è successo a me. Io ho fatto mia un qualcosa che seppur sapevo, però non l'avrei mai fatto nella vita, e quindi l'ho portata avanti. E questa cosa qui, come altre cose, lo trovi nel risico, ma non lo trovi in altri giochi seppur molto nobili.
Certo.
Tipo gli scacchi, perché tu a scacchi non hai questa, diciamo così, questo livello di strategia da dover giocare in quattro persone, capire cosa fanno gli altri. Tu stai lì, l'altra persona è tutto, se vuoi, è tutto scientifico, perché l'albero delle mosse degli scacchi tu lo sai, è noto. Quindi là vince chi è più intelligente nell'andare a esplorare più a fondo questo albero. Però è così, invece il risico è, cioè, i tanti elementi,
conta tanto la psicologia.
Esatto.
Tantissimo,
esatto.
Tantissimo. forse è il 60% della partita.
Assolutamente sì, e questo infatti ti porta anche a capire determinate cose che tu nella vita le sai, ma forse non le fai così bene. Ad esempio, il fatto che se tu vedi giocatori di risico alle prime armi, loro non giocano mai fuori obiettivo.
Mai.
Loro giocano per il loro obiettivo e basta. E se ci pensate, questa è una cosa che noi la facciamo nella nostra vita. Nella nostra vita giochiamo per perseguire il nostro obiettivo. Invece tu a risico non la vinci la partita se giochi solo il tuo obiettivo. Anzi, spesso tu puoi far emergere il tuo obiettivo solo dopo che hai lavorato bene sull'obiettivo degli altri e soprattutto hai capito qual è l'obiettivo degli altri. Perché la prima cosa che mi hanno insegnato, tra cui Dario che intervisteremo a breve, è stato uno dei miei maestri, tu la prima cosa che devi fare è capire l'obiettivo degli altri.
Esatto, esatto. E hai toccato forse quei due punti che mi hanno fatto fare anche a me sono due scatti che ho fatto io da quando gioco. Il primo è capire che ogni tanto devi mollare, perché se difendi tutto poi in realtà non difendi niente e quindi ti devi magari concentrare su qualcosa, cerchi di tenere qualcosa di più importante, quindi come nella vita, e magari lasci andare qualcosa che è importante ma meno rispetto a E poi il discorso del capire gli obiettivi degli altri. Ne abbiamo parlato ieri che c'è stato il Master di Roma con Danilo Orsini, che è secondo me uno dei più grandi giocatori che ci sono a livello italiano, e il punto è un gioco di addizioni e sottrazioni, e nel momento in cui tu non capisci che i punti importanti sono quelli degli altri, non potrai mai arrivare alla vittoria della partita.
Esatto, esattamente così.
Tra l'altro ti dico, visto che parliamo di questo, tu sai perché gioco a risico? Io ho avuto questo incidente, tra l'altro conoscevo da tempo Frank, ho avuto questo incidente e purtroppo il risveglio è stato un po' problematico, diciamo che viaggiavo un po' a forse al 97% in meno della mia normalità, perché uscivo da un coma lungo, quindi è stato abbastanza pesante. E i dottori mi dissero: guarda, cerca di giocare a qualcosa che ti abitua il cervello a tornare in funzione, perché era veramente rallentato. Così, stando a casa, perché non mi potevo muovere, ho detto quasi quasi, già giocavo a risico con gli amici, insomma, quindi, ma mai a livello di obiettivi torneo, insomma, serio, così. E ho visto che online c'era questa piattaforma e da lì ho cominciato a giocare a risico. Delle prime, penso, 1000 partite, forse ne avrò vinte 80, però per me è stato importantissimo per la mia ripresa, al punto che poi sono guarito, fortunatamente è andato tutto bene, però mi è rimasta cosa. E oggi gioco a risico, faccio tutto questo proprio per il mondo del risico, proprio per il rispetto che ho del gioco, che mi ha consentito di tornare a stare bene volendo. Però mi è rimasto il risico, ormai c'ho la fissa e quindi quando posso mi faccio la mia partitina a risico.
Assolutamente, un'altra strategia, diciamo così, che io ho notato con degli appigli poi alla vita reale, appigli dei riferimenti, è anche il modo in cui tu devi, senza essere, diciamo così, sgamato.
Sgamato,
tu devi saper manipolare gli altri.
Esatto.
È un po' brutto
devi
da dire.
Manipolare,
no?
Gli altri.
Però quante volte, per esempio, in una partita a risico, tu fai quell'attacchino senza andarla a conquistare il territorio.
Sì, è vero.
Tu fai un attacchino in un territorio in cui quello dopo di te finisce l'attacco. Quindi tu in qualche modo lo faciliti, lo indirizzi un po', dice, guarda,
vai là. Oppure.
Esatto, lui ci va e a quel punto dopo il terzo giocatore che è stato se la prende con quello, dice, guarda, st'infame
mi ha tolto il territorio.
E quindi magari lo distogli, magari dal fatto che invece stavano attaccando a te da un'altra parte.
Certo.
Quindi queste sono tutte strategie.
Permettimi, anche quando capita che vedi che ti attacca una volta, un turno, due, tre, al quarto gli fai un attaccone contro. non t'attacca
più. Esatto, esatto, assolutamente.
No, comunque è vero che ci sono tantissime similitudini nei confronti nella vita di tutti i giorni, poi realmente. Infatti, un gioco veramente straordinario. Ma da quando sei presidente di Metalisi hai fatto tanto, hai fatto adesso questa cosa dei boot ogni partita, esce fuori la pubblicità su tutti i social che c'è stata quella partita, i complimenti al giocatore, hai inventato il risicometro, hai fatto tanto. Che progetti hai per il futuro? Dimmi questo futuro del Risico dove arriverà.
Beh, allora no, Risico deve essere ovunque. Nel senso
ovunque, bravo.
Cioè, no, veramente, bravo, lo dico così perché deve essere un qualcosa, si deve poter giocare da un cellulare, da un browser, da qualsiasi cosa. Ci sono dei nostri amici che sono andati a Roma a fare il master adesso e si sono portati una sorta di scaletta pieghevole.
L'ho visto, fantastico. Sul treno hanno dormito tutta la notte. E ieri dormivano sui tavoli perché non riuscivano a stare in piedi.
No, hanno messo questa scaletta tra due sedili del compartimento del treno e ci hanno giocato a Risico tutto il viaggio.
Infatti, non hanno dormito, ci hanno giocato. Mi hanno detto due partite, hanno giocato 5 ore di seguito a Risico per tutto il viaggio. Ma infatti, sono d'accordo su questo perché poi anche la funzionalità. Del poter giocare anche in quattro sul treno, ognuno con la propria applicazione, fanno la partita senza dover portare il tabellone, no? Levando poi il fascino del tabellone,
tutto
quello che vuoi. Però su questo sono d'accordo.
E poi soprattutto con l'online noi vogliamo creare innanzitutto un ambiente tra virgolette protetto, no? O comunque selezionato di giocatori che sappiano.
Sta riuscendo perché vedo belle partite, escono belle partite, sempre belle, non c'è più.
Mi dispiace che ancora tanti pensino che sia diverso dal giocare live. Lo è per gli ovvi motivi per il quale è diverso giocare live rispetto all'online, perché la fisicità dello stare davanti alle persone, ma insomma garantisco che quando poi ci sono delle partite lunghe fatte bene con gente che sa giocare
è identico.
Non c'è veramente alcuna differenza. Sfido chiunque sfido chiunque veramente a fare delle partite online serie poi a dirmi se è diverso.
Farai ricredere tutti, ne sono sicuro. Noi però adesso andiamo in pausa. Cristian, stasera subito quest'ospite non lo presentiamo neanche perché se ci mettiamo a presentarlo finisce la trasmissione per il suo curriculum stellare, ovviamente parliamo di Risico, dovrebbe essere in linea, sicuramente in linea, Dario. Buonasera Dario.
Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao Cristian, ciao Daniele.
Ciao Dario, carissimo.
Presidente di Monza Amici, ha partecipato a 13 nazionali a squadre, ha vinto Master e però col Caimano non vince. Però questo è un altro dettaglio, ne possiamo parlare in separata sede se vuoi Dario.
No, va bene, ma era la parte in cui non dovevo dire che mi davi 50 euro a partita.
Esatto. Esattamente quella Dario, bravo, però l'hai detto.
Ah scusa, va bene, la tagliamo questa.
Non possiamo cancellare, siamo in diretta, lo sai, ormai me li devi restituire.
Ti dicono tutti che sono in diretta, ma non è mica
vero. Non è vero. Allora Dario, che ci racconti? Qua io vedo che Metarisico va avanti, sempre più iscritti e soprattutto vedo che non c'è più, che in ogni commento a fine partita, commento barra litigata a fine partita, finalmente esce fuori il fattore risicometro. Ormai non c'è una partita dove i giocatori non si vanno a vedere il risicometro. Questa è una grandissima soddisfazione.
Mi fa molto piacere perché tu sai che insieme a me l'altro ideatore, progettista, realizzatore del risicometro lo hai al tuo fianco oggi ed è Cristian Iacovacci. con il quale dal 2020 a maggio abbiamo iniziato questo percorso di follia, diciamolo pure, perché
non so. Sì, no, è follia, ovviamente follia. È follia, ragazzi, ma questo è un dettaglio.
Come altro definirlo del iniziare a pensare di teorizzare, partendo dalla plancia e dai territori distribuiti appunto e dagli obiettivi, quale potesse essere l'esito finale della partita. E quindi, insomma, sì, diventa un riferimento, ci fa piacere. Ovviamente è un gioco e noi ci divertiamo a farlo e siamo contenti che gli altri si divertano a vederlo, ecco.
Però vi dico una cosa, quando vinco una partita, perché poi il risicometro lo vai a vedere in ogni caso, però è chiaro che quando vinci ti carichi, no? Quando il pronostico ci azzecca ci rimango un po' male,
certo.
Perché la vera soddisfazione è diventata non vincere la partita,
ma vincere la partita
quando il risicometro non mi dava favorito, e allora lì vuol dire che hai vinto una partita importante.
È proprio così, eh?
È proprio così.
Perché come abbiamo detto già qualche altra volta, il risicometro ti fa vedere qual è quella che a livello statistico, a livello probabilistico, a livello anche proprio di disposizione sarebbe stato il risultato previsto. Però tu devi fare la differenza. Se vinci una partita in cui sei il favorito, ci sta, però non hai fatto molto più di quello che è la vera differenza. Questo Dario sicuramente ne sa più di tutti, direi. È proprio invece quando vinci e non sei il favorito.
La settimana
effettivamente
scorsa.
Esistono quelli che noi abbiamo creato e chiamato i 16 scalini di difficoltà di una partita, e quindi 16, se vuoi, configurazioni, anche se in realtà sono migliaia e migliaia di più, ma diciamo questi 16 macrogruppi che vanno dal gruppo 1, quindi dallo scalino 1, dove hai l'obiettivo virtualmente più favorevole e i dadi più favorevoli, e lo scalino 16 dove ahimè hai l'obiettivo più sfavorevole, tradotto quello più sovrapposto ad altri obiettivi avversari, e i dadi che in quella giornata decidono di prendersi una pausa. E quindi chiaramente vincere in base alle differenze di queste configurazioni chiaramente dà una prova di abilità differente, però è anche vero che ogni vittoria per me ha la sua dignità, è una vittoria. Chiaramente in condizione 1 tu hai quasi, abbiamo analizzato su oltre 3.000 partite, il 50% di vincere col gradino 1. Questo però non vuol dire che tu vinca, vuol dire che se giochi bene e sei in grado di, come dire, percorrere correttamente la strada che in qualche modo è stata tracciata all'inizio, vincerai. Ma poi ci sono tre avversari e soprattutto tutte le tue mosse, e quelle le indovini solo se giochi bene. Quindi risicometro a parte, se sei un novizio il tuo valore atteso di vincita del 25% sarà molto più basso anche con il risicometro a favore.
Ma non solo, poi c'è da dire che appunto molto fanno gli altri tre, perché se tu sei il favorito ma negli altri tre giocatori c'è uno che ha una scheggia impazzita, quello sballa tutto. Quindi se tu riesci a mantenere il fatto che tu vinci essendo il favorito nonostante ci sia uno o più schegge impazzite,
famoso equilibrio del tavolo, no?
Certo, sì.
Ma forse è una domanda posta nel modo sbagliato, ma incide di più l'obiettivo favorevole o i dadi? A livello
allora,
di risicometro proprio.
Vuoto per pieno, questa qui è la domanda veramente dove si potrebbe discutere moltissimo. In realtà non sono le uniche due variabili che intervengono, però noi sappiamo che presa da sola una delle due variabili, per esempio i dadi, potremmo dire che rispetto al valore atteso del 25% che ha ognuno dei quattro giocatori, saliamo oltre il 35%,
sì,
e anche oltre il 40% nel caso in cui i giocatori siano più alle prime armi. Questo dato scende leggermente con giocatori ovviamente più esperti, che riescono a gestire anche la parte di casualità che la partita le propone. Gli obiettivi sono un dato di fatto oggettivamente importante. Con Cristian nel nostro lavoro in ogni caso abbiamo quantificato che l'obiettivo, seppur di poco, ha un'importanza maggiore rispetto ai dati. Oh. Ma ripeto, oltre ai dati
maggiore,
certo, e all'obiettivo contano le migliaia di scelte che siete chiamati a fare ogni turno. E per fare un esempio dico solo una cosa. Allora, immaginiamo una partita di quelle che facciamo con meta risico di 50 turni, d'accordo?
Sì.
Ora, immaginiamo il turno 1, quando il giocatore dopo il piazzamento ha 10 scatti, il primo e il secondo giocatore, e ha 3 armate da mettere. Ora, basta questa considerazione. Queste 3 armate possono essere messe in ognuno dei 10 stati e questa scelta viene ripetuta 3 volte, quindi 10 alla terza. Ergo, 1000 combinazioni possibili solo per il piazzamento di 3 armate del primo turno. Questo moltiplicato per 50 turni, per 4 avversari e per le scelte strategiche degli attacchi o dei non attacchi che andremo a compiere, per dirvi che non basterebbero 10 milioni di vite per poter giocare tutte le partite possibili. E questo fa sì che l'alea sia un elemento importante, ma il vero elemento che fa la differenza in ogni partita è la scelta individuale. Il giocatore bravo sarà sempre in grado di fare una scelta leggermente migliore o molto migliore chiaramente rispetto a un giocatore alle prime armi. Questo differenzia il giocatore, se volete, standard dal campione.
Certo. È difficile il gioco, detta così per me sembra così semplice oggi, però in effetti sono considerazioni che poi vanno a incidono parecchio su una partita. Anche la scelta di piazzare 3 carri o magari quello stesso turno fare l'attacco.
Sì, ma questo è anche proprio il valore del fatto che tu quando giochi a risico non c'è niente da fare. Le puoi catalogare quanto ti pare le partite, ma ogni partita è a sé. È divertente anche quello, no? Perché sono sempre diverse. Le variabili sono talmente tante che difficilmente tu fai una partita uguale a un'altra. Insomma, possono essere simili, per carità, qualcuna ti può ricordare qualcun'altra, ma mi ricordo quella che abbiamo giocato io e te a Terni, Daniele, che praticamente io giocavo contro di te. E qui i due accanto giocano contro di loro. A me non mi era mai capitato di fare una partita in cui fondamentalmente il tavolo era spaccato completamente in due.
Spaccato,
cioè,
in
una cosa
due.
Per me mai successa, insomma, ecco, proprio. Forse uno ti ha attaccato alla fine.
Sì,
un attacco.
Sì,
comunque
sì.
Questo è il primo attacco che ti faccio. Insomma, questo per dire che
le variabili sono
tantissime e rendono il gioco vario, divertente, eccetera. Quindi le strategie da applicare, tornando al discorso di prima, sono numerosissime. Noi le stiamo provando anche in qualche modo a imbrigliare, a mettere dentro un contenitore che faremo uscire, insomma, prima o poi sul nostro sito Metarisico.
Bello.
Dario, ecco, ti faccio la stessa domanda che ha fatto a me Daniele. Prossimi step importanti su Metarisico.
Ecco, parlateci di questi.
Gli step relativi a
Meta Risico. Cosa accadrà nella stagione 2023 a Risico, a Meta Risico?
Cose fantastiche delle quali noi come bravi comunicatori non possiamo che dirvi state in attesa e quindi seguiteci tutte le puntate. In realtà abbiamo già in programma diversi tornei online, abbiamo in programma un torneo a squadre di una certa rilevanza, sì, che avrà il suo giusto risalto, abbiamo in programma, speriamo, un raduno, e però non vogliamo svelarvi troppo perché, come fanno quelli bravi della comunicazione, dicono rimanete collegati per nuove,
esatto,
fantastiche novità.
Però vedo, ecco, le partite sono sempre più competitive. L'obiettivo principale, che era, a parte l'aggregazione e il far giocare tutti, l'obiettivo era quello di creare una una comunità seria che insomma permettesse a tutti di giocare e divertirsi quando si ha quell'ora libera, e questo sta riuscendo molto bene. Io stesso ho giocato qualche partita, non, come sapete non ho tanto tempo, ma quelle partite che sono riuscito a giocare sono state tutte belle, competitive, pulite, educate, e quindi e questo vi veramente faccio i miei complimenti, come ho fatto i complimenti a Christian per le sue iniziative continue su questi social che veramente sono carinissime e secondo me creano un'aggregazione importantissima.
Ecco, io riferito al tuo discorso mi allaccio a quello del concetto che tanto viene nominato, che è quello di sportività, e quindi che merita naturalmente un capitolo a parte in una discussione che, se vorrete, poi faremo anche prossimamente, magari dopo che siamo tutti belli sazi del panettone di Natale o quando vorrete. Ma in ogni caso, ecco, veramente il gruppo, la creazione di un gruppo, il rispetto delle regole e il rispetto e il ringraziamento delle persone che giocano con noi, perché la nostra partita è possibile solo e soltanto se ci sono altre tre persone che condividono il loro tempo con noi. Questo a prescindere dall'esito poi della partita, che chiaramente fa parte del gioco, ma la vera ricchezza è ritrovarsi insieme e giocare, stare insieme, condividere del tempo. Ecco, questa è la vera ricchezza.
Grazie Dario, grazie per il tuo intervento, ci risentiremo prossimamente per le novità e per gli approfondimenti.
Io posso chiederti un saluto di 10 secondi?
Vai!
Al nostro grande amico Filippo Portera, che ahimè non c'è più e che spero di rivedere presto in un'altra dimensione. Filippo è stato 12 anni con noi, il mio grande abbraccio a lui e alla famiglia. Filippo, alla prossima partita e alla prossima sdadata. Ciao!
Rieccoci in diretta, Daniele Di Renzi e Cristian Iacovacci, note giallorosse su New Sound Level 90 FM. Allora Cristian, ormai anche oggi la trasmissione
volgiamo al termine,
quando è il caso di mollare qualcosa, forse
sì,
avrei dovuto capirlo prima in tante cose ma a volte è meglio mollarlo quel territorio e magari conservarne un altro, se no non ne conservi nessuno dei due. Potremmo chiudere e andare. E, tornando al discorso per chiudere il discorso del risicometro, io mi auguro che troverete il modo di incrementarlo, perché sì, ci sono tante altre sfaccettature secondo me che possono essere
abbiamo utilizzate. Già in programma delle cosine, ma insomma è una cosa un po' tecnica che richiede un po' di tempo,
lo so,
quindi
per voi è sempre
dopo diverse analisi,
una mia battuta, magari è un lavoro di 6 mesi, quindi
sì.
Però si potrebbe anche calcolare il fattore mina. Potrebbe essere mina nel senso il giocatore
poi
che
se ne va. Allora quello in realtà noi lo calcoliamo nelle classifiche di metarisico.
No, io dico nelle classifiche sì, ma nel risicometro secondo me potreste trovare il modo di
comunque noi
di
siamo sempre aperti a tutti i suggerimenti dei nostri iscritti, dei nostri soci, che vi ricordiamo basta andare sul sito www.metarisico.it e ci si iscrive veramente in 10 secondi nemmeno, un form semplicissimo,
sono riuscito
apposta.
Anche io, il che è tutto dire,
l'abbiamo fatto apposta per iscriversi istantaneamente, uno si iscrive e può subito giocare nelle nostre classifiche, e questo per dire che abbiamo talmente tanti suggerimenti che adesso per i prossimi tornei che facciamo ne abbiamo talmente tanti, diciamo così, programmati, che abbiamo dovuto un attimo stoppare, cioè ragazzi, okay.
Fermiamoci un attimo,
sì, grazie per i suggerimenti, adesso però abbiamo i tornei programmati nel prossimo anno, quindi insomma abbiamo tanta roba, ci divertiremo tanto perché sta andando tutto molto
prima
bene.
Ho sentito dire che ci sarà un nuovo torneo a squadre,
sì, molto,
ma perché questo l'abbiamo già messo da parte ovviamente,
noi certo, noi siamo sempre un passo avanti, no?
Anche perché quindi, questo che lo giocate a fare quando c'è una squadra cioè, come la mia, insomma, un po' sì, difficile, no?
Non vale, avete vinto 4 partite su 4, sarà dura, insomma, però per Natale vi regaliamo questa vittoria, mi sa.
Mi sa che per Natale, cioè, speriamo, tutto è possibile, lo sai che poi tutto è possibile nel risico.